Noi una redattrice di questa radio che un po' che non sentiamo. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
a tutti.
Un piacere.
La voce un po'. un po'
perché non la stai allenando? Devi tornare qui ad allenare la voce.
Esatto.
E dicevamo prima che tu sei stata in Messico all'incontro internazionale di donne che lottano, insomma un incontro che ha visto una partecipazione molto ampia di donne, collettivi, singole, associazioni da tutto il mondo. E ce ne vuoi parlare? Ci vuoi raccontare?
Sì. Sì, assolutamente, chiaramente ancora un po' diciamo a caldo,
sì,
rispetto alle giornate del 27 al 29 dicembre. Questo incontro internazionale, insomma, di donne che lottano, Mujeres que Luchan, è il secondo che è stato convocato dalle compagne zapatiste. C'è stato un primo incontro lo scorso anno, in un altro, sempre nello stesso Caracol. I Caracol sono, diciamo, dei luoghi in cui le diverse realtà resistenti zapatiste possono incontrarsi, possono scambiare, diciamo, informazioni, opinioni, ed sono anche i luoghi che normalmente si possono, diciamo, raggiungere anche per chi non è, diciamo, interno alle comunità. Quindi è stato anche un modo per me, che non conoscevo, chiaramente per me e per tante altre compagne in realtà, che non conoscevano da vicino, insomma, la realtà zapatista, anche per avvicinarsi un po' a questa forma di organizzazione sul territorio, di auto-organizzazione sul territorio, estremamente interessante. Quindi rispetto allo scorso anno, l'appello di quest'anno era centrato esclusivamente sulla violenza maschile contro le donne, quindi un incontro che aveva come obiettivo, diciamo, quello di far incontrare donne da tutto il mondo su questo specifico tema. L'incontro dello scorso anno, a cui io non ho avuto modo di partecipare, ma mi sono fatta raccontare perché pensavo potesse essere anche un modo utile per capire, no, qual era un po' la prospettiva di lungo periodo che questi incontri si vorranno dare. È stato un incontro invece più, diciamo, di scambio sulle realtà femministe e di donne più generale, quindi era più un festival, diciamo così, delle donne a livello internazionale, che invece un incontro dedicato specificamente a un tema. Questo incontro è stato chiamato invece, appunto, come dicevo, solo ed esclusivamente sul tema della violenza maschile contro le donne. E diciamo il primo elemento che io vorrei sottolineare, perché secondo me è stata una delle cose che, diciamo, partecipando anche in maniera così da singola, eccetera, a me ha dato particolare forza, è stata una chiamata separata, molto chiara sin da proprio dalla convocazione, diciamo, dell'incontro. I compagni, che pure hanno, diciamo, accompagnato alcune compagne, alcuni gruppi, perché c'erano anche compagne che provenivano da gruppi misti,
certo,
non solo collettivi femministi, ma anche compagne di realtà organizzate sudamericane, centroamericane o internazionali, che però sono parte di movimenti o gruppi misti. La partecipazione maschile era confinata, diciamo, all'arrivo al Caracol, perché poi noi ci siamo riuniti invece in uno spazio bellissimo che le compagne hanno costruito, compagne aiutate ovviamente dai loro compagni,
sì,
hanno costruito appositamente per l'incontro dello scorso anno, dove le compagne zapatiste, sia le miliziane, quindi le compagne che fanno, diciamo, la parte di resistenza e di difesa, sia le compagne delle basi di appoggio, che sono invece le compagne che all'interno del movimento zapatista sono all'interno della comunità, ci hanno garantito a noi tutte uno spazio sicuro, difeso, dove potevamo esprimerci liberamente. Ed eravamo solo ed esclusivamente donne e, diciamo, soggettività che si riconoscono nel genere femminile. Poi su questo magari volevo dire una cosa a parte, diciamo, perché c'è stato un po' di dibattito anche su questo tema all'interno, diciamo, dell'incontro. Quindi questa per me è stata proprio la parte più bella ed emozionante, no? Cioè vedere che 3.800 donne da tutto il mondo, anche se poi la partecipazione maggioritaria veniva dalle realtà, esatto, dal Sud America e dal Centro America, ma anche questo era un aspetto molto potente, perché immaginatevi la grande opportunità che hanno, sì, compagne e donne femministe che parlano tra di loro la stessa lingua, la facilità che hanno di potersi relazionare tra loro, cioè cosa che noi in Europa per esempio abbiamo,
no,
maggiore difficoltà a fare.
Tra l'altro in Sud America, esatto, ci sono dei movimenti femministi fortissimi in questi ultimi anni, e mi sembra proprio un fatto positivo che si siano riusciti ad incontrare faccia a faccia.
Esatto, e in effetti anche l'organizzazione delle giornate è stata diciamo particolare, perché nell'incontro precedente c'è stata un'organizzazione molto più diciamo rigida, quindi era già stato pubblicato in anticipo il programma, i tavoli tematici eccetera. Invece questa volta, come hanno indicato anche nel comunicato di chiamata, le compagne zapatiste hanno lasciato diciamo campo libero all'auto-organizzazione dei vari gruppi che hanno partecipato all'incontro, quindi questo ha dato un respiro molto diciamo spontaneo all'organizzazione interna, nel senso che le compagne delle basi di appoggio eccetera hanno gestito tutta la parte logistica, e a loro va il nostro immenso diciamo ringraziamento, perché
non sarà stato facile per niente.
Esatto, cioè, esatto, ci hanno nutrito, ci hanno praticamente garantito tutto quello che ci ha permesso poi di riunirci in serenità. E invece poi i singoli gruppi, anche gruppi che si formavano in maniera molto spontanea, diciamo incontrandosi lì sul momento, hanno proposto una serie di tavoli. Questo, ripeto, è stato molto interessante, perché appunto ha permesso a persone che magari non si conoscevano di incrociarsi, di relazionarsi eccetera. Dall'altro, per chi diciamo partecipava, era un po' complicato capire dove si svolgevano le cose, a che ora eccetera, perché immaginate, venivano annunciate diciamo dal microfono e poi ci si organizzava. Diciamo che le giornate sono state strutturate in questo modo. La prima giornata è stata una giornata potentissima, perché era la giornata dedicata al racconto e alla denuncia della violenza.
Okay.
E quindi si sono alzate voci di tantissime donne che anche per la prima volta, di fronte ad altre donne, immaginate il coraggio di tirare fuori la propria esperienza di violenza vissuta di fronte a 3.800 persone, 3.800 donne,
sì.
Questa è stata diciamo la possibilità di sentirsi libere, sicure e tranquille di poter raccontare la propria esperienza in un contesto comunque ampio,
certo,
però
certo,
in un contesto di donne che ti possono capire, che hanno pianto insieme a te, che si sono abbracciate, che hanno urlato insieme a te, che si sono le abbiamo proprio sostenute, cioè si alzavano voci da tutta l'assemblea, non sei sola, insomma è stato un momento lungo ma molto molto forte, e abbiamo ascoltato storie fortissime, tante ovviamente dal Sud America, tante storie di ingiustizia anche, ci sono state, c'è stato il caso della mamma per esempio di Lesbi, una compagna messicana, una studentessa che improvvisamente scompare a Puebla, che è una città universitaria, poi abbiamo sentito anche altri casi sempre della stessa città dove è molto forte la presenza del narcotraffico, quindi c'è questo incrocio che spesso noi abbiamo raccontato ma che ogni volta che lo riascoltiamo riapre proprio una ferita tra la violenza maschile sulle donne, gli interessi diciamo nel narcotraffico, la connivenza palese o diciamo l'omissione volontaria delle forze di polizia che dovrebbero indagare e invece poi come fanno da noi, ma lì ancora diciamo la questione diventa l'ennesima potenza, no? Omettono di fare le indagini oppure non le fanno in maniera corretta. Nel caso di Levi hanno dovuto addirittura, grazie all'apporto di associazioni di avvocate femministe eccetera, chiamare un consulente alle indagini esterno che prendesse le prove e le riesaminasse, quindi che fosse libero da ingerenze di ogni tipo, perché altrimenti la verità, quantomeno diciamo dei fatti, ecco, loro, c'è stato anche un dibattito molto interessante proprio sulla giustizia, su che cosa intendiamo noi quando parliamo di giustizia. Quando parliamo di giustizia diciamo istituzionale nei casi di violenza contro le donne, di violenza maschile contro le donne, e quindi ecco, è stata una giornata, secondo me già solo quella giornata avrebbe diciamo riassunto il senso di questi tre giorni, perché ripeto, dare l'opportunità a donne di ogni diciamo provenienza. C'erano tantissime donne indigene, tantissime donne delle comunità indigene che riportavano l'organizzazione, cioè come la violenza maschile si stratifica anche all'interno delle comunità indigene, anche nelle stesse comunità indigene che lottano. Quindi insomma c'è stata tantissima diciamo emozione, ecco, emozione,
anche riconoscersi anche... magari in tutte queste dinamiche, esatto. No, questo anche esatto. È importante, nel senso che poi si arriva sempre a dire che il patriarcato non ha, no, non attraversa tutte le classi sociali, attraversa tutte, cioè non è una cosa, una prerogativa di solamente di alcuni uomini.
Esatto, e quindi in questa, diciamo, in questa giornata si è proprio palesato proprio quello che noi diciamo sempre, no? La violenza è trasversale alle classi sociali, eccetera. Qui è stato in questo caso è stato un esempio molto molto forte. E ripeto, per noi che eravamo, che partecipavamo, è stato anche un momento veramente emozionante, ma non lo dico per diciamo, perché penso che le emozioni siano parte anche del nostro fare politica, no? Sennò saremmo degli automi.
Certo.
E quindi è stato molto importante. Tant'è vero che a richiesta proprio delle tante partecipanti, di tante di noi, questo racconto, questa denuncia è proseguita anche nel giorno successivo, dove poi però si sono strutturati anche alcuni tavoli di discussione. Io ho avuto modo di partecipare a due tavoli, uno chiaramente perché mi interessava, che è quello sulla comunicazione, cioè su come lavoriamo noi donne femministe, su come ci creiamo anche dei nostri strumenti di comunicazione, e ho avuto modo di conoscere compagne che da radio femministe, di collettivi che si occupano specificamente della comunicazione sulla violenza di genere, che raccolgono dati, si occupano del linguaggio, di opporsi al linguaggio dominante, quindi facendo un lavoro sui giornali, sui quotidiani, sulle televisioni nazionali, che si sono occupate di casi anche di violenza dentro il sistema diciamo della comunicazione. C'è stato un caso in Argentina di un presidente di un famoso sito che si chiama Nomada, che praticamente è stato accusato più volte da giornalisti ma anche da altre dipendenti insomma di questo organo di comunicazione, e che però poi diciamo, se non fosse stata la mobilitazione intorno di giornaliste femministe, di collettivi, non sarebbe, questa persona non sarebbe mai stata messa sotto accusa pubblicamente, non sotto accusa sul piano giudiziario, quella cosa non è ancora iniziata, però non sarebbe mai emerso questo caso, un po' del genere Weinstein diciamo della situazione, ma non è cioè abbiamo ragionato anche su come relazionarci tra i vari media, su come si lavora per esempio nelle comunità per diffondere diciamo la consapevolezza di quali sono gli atteggiamenti violenti degli uomini. Quindi tutta una serie di questioni che chiaramente sono incontri che servono soprattutto per conoscersi, no? Per conoscersi e riconoscersi, quindi speriamo che poi da questo arrivino insomma delle collaborazioni. Quindi questo secondo giorno era organizzato appunto in questo modo. Oltre, io ho partecipato quindi a questo tavolo e poi a un secondo tavolo che era invece un tavolo sulle proposte, che invece era il tavolo sui tavoli che sarebbero che sono stati organizzati invece nel terzo giorno, alla fine del secondo giorno e in parte del terzo giorno, cioè una volta che ci siamo raccontate, una volta che abbiamo denunciato, una volta che ci siamo confrontate, quali sono le proposte invece che possiamo condividere, che possiamo mettere in campo, su cui possiamo relazionarci per contrastare noi la violenza maschile su di noi, sulle donne. Il tavolo a cui ho partecipato io in realtà ha raccontato e ha proposto una serie di cose secondo me molto interessanti, chiaramente partendo da esperienze specifiche dell'America Latina, perché come dicevo prima è vero che era un incontro internazionale, ma il grande protagonismo ovviamente era delle compagne dal centro e dal Sud America, non solo perché numericamente più diciamo rilevanti, ma anche perché per loro è stato proprio un momento per incontrarsi, per fare rete in un contesto particolare, dove non solo i movimenti di donne sono molto forti, ma nonostante i movimenti di donne siano molto forti, si continua a morire, si continua a scomparire, no? Cioè, continuano comunque gli attacchi contro le donne. Nell'appello le giornaliste dicono proprio di una vera e propria guerra, ed è vero, sì, nel senso che le donne muoiono, scompaiono giornalmente. Io sono rimasta scioccata, tra l'altro, dal modo in cui, per esempio, i quotidiani messicani trattano queste vicende, pubblicando addirittura in maniera morbosa le foto di corpi, cosa che da noi per fortuna non si fa più, ma si faceva fino a 40 anni fa. Esatto, dei cadaveri, le foto dei ritrovamenti di polizia, cioè quella,
perché a quel punto lo devi spettacolarizzare, no? Deve diventare, esatto, intrattenimento, altrimenti io dovrei farci un discorso politico, quindi diventa,
esatto,
altro.
Esatto, e tra l'altro la cosa che abbiamo notato su cui abbiamo discusso è che, siccome per esempio il Messico è un paese in cui anche il tasso di violenza in generale, quindi anche contro gli uomini, è molto alto, perché ovviamente c'è una forte presenza del narcotraffico, c'è una forte impunità che viene garantita ad alcuni personaggi, c'è una disattenzione rispetto proprio all'essere umano in quanto tale, quindi quando succede alle donne non solo vengono equiparate chiaramente i femminicidi agli altre forme di omicidio, quindi omettendo, come dicevi tu, l'aspetto, diciamo, più propriamente politico, no? Di che cosa vuol dire quando una donna muore e perché muore, no? E per mano di chi, ma proprio perché poi viene rimesso in un discorso più generale, per cui muore uno, muore l'altra, sì, e wow, diciamo è tutto frutto della stessa violenza, no? Cioè, e quindi questo aspetto anche della spettacolarizzazione è stato un elemento su cui si è discusso molto e su cui tantissime compagne hanno denunciato, perché loro stesse, no, quando sono state al centro di appunto si sono dovute hanno dovuto raccontare pubblicamente la loro storia, sono state poi oggetto di casi di spettacolarizzazione, termini usati, mannisonanti, eccetera, ma poi dietro a questo aspetto, diciamo, di facciata non c'è null'altro, no? Se non la morbosità di raccontare un fatto, anche nei minimi dettagli, con tutta la violenza che questo comporta, no? Nei confronti di chi poi li deve sentire, visto che li ha vissuti sulla propria pelle, senza poi però che questa attenzione al dettaglio poi porti a qualcosa, no? E quindi dicevo, sul piano delle proposte, per esempio, una cosa che a me è interessata molto, ma perché penso che sia un elemento che su cui noi dovremmo ragionare, che però ci fa anche capire la forza di tante donne che nonostante tutto si mettono in cammino, appunto, è la sicurezza, per esempio, nel viaggiare. Cioè, ci sono tantissimi casi di violenza in Sud America, ma lo vediamo anche da noi, qua negli spostamenti tra un paese e l'altro. Ora, a noi sembra un fatto banale potersi spostare da Francia e Italia, perché abbiamo, diciamo, lo spazio, diciamo, europeo, che in qualche modo siamo privilegiate, no? Da un certo punto di vista, siamo privilegiate nel poter circolare più o meno liberamente all'interno di uno spazio comune, oltre al fatto di poter circolare anche fuori, perché abbiamo un passaporto tra virgolette forte. Invece il tema che molte compagne hanno sottolineato è che negli spostamenti tra uno Stato e l'altro, e ancora di più, e questo, diciamo, lo conosciamo anche dalle cronache, quando le compagne e quando le donne si mettono in cammino per migrare verso un altro paese, pensiamo alla carovana, no, che ha cercato di, sì, attraversare il Messico per arrivare alla confrontiera degli Stati Uniti, e in questi tragitti, che siano per un viaggio, diciamo, tra virgolette, di piacere o di studio, eccetera, o che siano per un viaggio di necessità impellente e urgente, i casi di violenza aumentano al 200%, sia della violenza intrafamiliare, cioè quindi sia della violenza di partner, perché si vivono condizioni particolari per cui c'è magari meno attenzione intorno, oppure ci sono situazioni in cui è più facile che poi scatti, diciamo, aumenti, diciamo, la violenza domestica, sia nei confronti delle donne che nei confronti anche dei bambini e delle bambine, e sì, ovviamente, di soggetti esterni, no, al contesto familiare, di uomini che si incontrano sul cammino. E quindi le compagne hanno addirittura fatto un tavolo proprio delle donne in cammino, proponendo una serie di strumenti per aiutare chi è in viaggio, chi sta facendo gli spostamenti, proponendo di segnalare i siti sicuri per le donne, dei luoghi dove fermarsi a dormire, un sistema per sentirsi, quindi potrebbe essere una rete, potrebbe essere un gruppo WhatsApp, insomma un sistema di allerta auto-organizzato.
Anche per magari, scusami, mia nel termine, per comunicare i tuoi spostamenti, no? Per dire io
esatto,
a questo momento sono qui.
Esattamente, proprio questo è il tema. Quindi che sembra, ripeto, sembra uno strumento così semplice, in realtà non è così, perché appunto immaginate spostamenti, io stessa nello spostarmi l'ho visto le distanze di cui stiamo parlando, cioè da una città all'altra tu fai 8 ore di pullman ogni volta più o meno in media, quindi sono spostamenti molto lunghi, in questi spostamenti effettivamente può succedere qualunque cosa se si viaggia da sole, quindi che so, il governo messicano ha fatto una campagna presso le agenzie di autobus in cui dice non viaggiare da sola, se non viaggi da sola con una tua amica dai lo sconto sul secondo biglietto, no? Per esempio, che per carità è anche una, diciamo, una proposta intelligente, non sto dicendo, però sì, è chiaro che sposta su un piano, cioè come dire, accolla a te la responsabilità di dire se viaggi da sola è un po' colpa tua, no? Cioè sei un po' stupidina che viaggi da sola, un po', io ci ho letto anche questo dietro.
Poi se il pericolo è delle donne, portarsi un'altra amica a quel punto in questa campagna specifica, boh, non lo so, capisco in effetti.
Esatto, cioè
perché
allora
quel da sola in realtà significa, noi donne lo sappiamo perfettamente, senza un uomo.
Esatto,
perché da sola vuol dire quello, perché anche quando sei da solo, siete 8 donne in pizzeria, si avvicina, sei sole, no, siamo 8.
Esatto, quindi questo è un po' il, diciamo, questa è la proposta che hanno fatto le compagne, che a me sembrava molto interessante anche da, diciamo, come proposta da portare altrove, no? Cioè individuare una serie di posti sicuri per le donne dove sappiamo che possiamo andare a fermarci quando andiamo a dormire, quando ci spostiamo da una città all'altra, che siamo da sole, diciamo singolarmente o in gruppo, dove appunto ci sono altre donne, dove siamo tranquille, dove, e poi appunto segnalare gli spostamenti, perché in modo che chiunque sappia dove siamo, cioè le altre donne sappiano dove siamo in quel momento. Questa è una proposta. Oppure un'altra cosa che è emersa, per esempio, e su cui io per esempio non sono voluto intervenire, perché poi c'è un tema che mi ha sempre, diciamo, che ci ha sempre un po' frenate, no? Ad alcune compagne, sul dare esperienze altrui. Quando soprattutto ci siamo confrontate con donne, che ne so, delle comunità indigene, proprio per il profondo rispetto che quel luogo dava a qualunque esperienza venisse fuori, nuova, meno nuova, critica, non critica, il voler raccontare quello che succedeva, che succede per esempio in Europa rispetto ad alcune cose, noi diciamo ci siamo frenate perché abbiamo avuto l'impressione che arrivare lì, diciamo, da bianche, europee, occidentali, con come dire, una storia femminista ben definita alle spalle, a volte abbiamo avuto l'impressione che potesse sembrare una specie di prevaricazione. Ora magari, ripeto, è solo una mia, diciamo,
no, questa
paranoia.
È un ragionamento importante sul privilegio bianco, che ci sta forse in quel contesto, ma io non c'ero, in realtà poteva essere un arricchimento, ma non c'ero, ripeto, quindi io rispetto la sensazione che avete avuto voi, che se avete avuto in tante, insomma, anche di ascolto,
sì,
di un movimento che è forte, che si muove, dal quale prendo tanto.
Esatto, noi ci siamo poste un po', ci siamo confrontati anche, c'è stato anche un tavolo che ha cercato di affrontare anche questo tema, perché era un tavolo sulle migrazioni in Europa, che è proposto tra l'altro da delle compagne colombiane che vivono a Berlino, sempre in questa, diciamo, ripeto, questa organizzazione molto spontanea, e che ha posto proprio questo tema centrale dicendo noi siamo stanche, noi migranti siamo stanche di essere raccontate da donne bianche. Ora l'ho molto sintetizzato il ragionamento, vado un po' con l'accetta, però quindi dopo questa osservazione, che secondo me ci stava tutta, chiaramente noi abbiamo raccontato magari in maniera informale eccetera, però non ci siamo volute porre, come dire, su un piano, diciamo, dire vabbè, noi queste cose le abbiamo già fatte, oppure ma perché non fate le case delle donne, cosa che a me mi era venuta in mente di dire, perché nessuna esistono pochissime case delle donne chiamate in questo modo, cioè esistono case rifugio, almeno parlo per il Messico perché mi sono confrontata tantissimo con compagne chiaramente sia delle ZLN sia chiaramente di altre realtà messicane. Per esempio nel movimento zapatista non esistono case delle donne, cioè case dove le donne, spazi specifici dove le donne si incontrano. Poi le donne si incontrano separatamente, non dagli uomini, però diciamo pubblicamente non c'è questo aspetto, no? Che poteva essere invece per me, che invece sono in un contesto in cui invece le case delle donne le vogliono chiudere e noi le vorremmo continuare a tenere aperte e soprattutto a tenere aperte in maniera auto-organizzata, per me era un aspetto, per me e per secondo me anche altre compagne diciamo europee poteva essere una cosa da proporre, però ecco ci siamo sentite un po' cioè non abbiamo voluto porla come un'esperienza molto molto forte, l'abbiamo raccontata ma non l'abbiamo voluta porre sul piatto perché ci sembrava che invece come dire fosse importante far esprimere chi aveva altre esigenze, no?
Infatti c'è questo dibattito, cioè dibattito in realtà c'è una bibliografia enorme, no? Sul privilegio bianco, sul femminismo postcoloniale, esatto. Immagino che su questo esatto. Si sia dibattuto tanto.
Sì, si è dibattuto tantissimo, però ti ripeto, quello che mi è piaciuto moltissimo è proprio questa capacità di tenere insieme, no?
Sì.
Una riflessione sul privilegio bianco, però portata in maniera, come dire, intelligente, nel senso che nessuna di noi che era lì, che era bianca, che si è sentita, come dire, attaccata, no?
Sì, sì.
Ma ci siamo sentite invece partecipi di un processo che chiaramente era lì, ma sarebbe potuto essere in Francia, sarebbe potuto essere, cioè se noi in Italia, nelle nostre assemblee, avessimo una partecipazione maggiore di donne che provengono da altri paesi, che siano in processo migratorio, che siano invece di seconda generazione, cioè, probabilmente questo ci arricchirebbe molto di più. A noi questo aspetto manca molto, a me ha fatto sorgere questa riflessione, no? Ci siamo dette tante volte che
questo è un
atavico, però a un certo punto forse potremmo cominciare un po' a scioglierlo, visto che poi le compagne lì ce lo chiedono, nel senso che per esempio dal tavolo di migrazione è uscita molto questa cosa, no? Cioè di dire lasciamo anche le donne migranti auto-organizzarsi su alcuni aspetti, no? Fare in modo che sbaglino, cioè una compagna ha detto proprio questo, cioè noi vorremmo anche essere liberi di sbagliare. Ora non so cosa intendesse esattamente quando ha detto sbagliare, ma penso intendesse fare dei passaggi che magari non risultano proprio comprensibili a tutte, ecco. Quindi ecco, mi ha lasciato molto aperto diciamo un mondo questa questione su quello che noi viviamo qui, sulla partecipazione di tante donne che spesso si sentono magari escluse da alcuni processi e invece noi dovremmo fare lo sforzo ovviamente di includerle. Quindi questa grande capacità di ascolto e di rispetto reciproco per me è stato veramente una grandissima, come dire, un respiro molto forte. E lo dico perché poi appunto dentro queste giornate ci sono stati anche momenti di diciamo di tensione, ma critica, ripeto, non tensione, diciamo, ecco, una tensione che in un contesto misto sarebbe
finita ammazzate,
esatto, in maniera diversa. Invece per fortuna insomma noi siamo brave, diciamo, che comunque appunto abbiamo il rispetto reciproco. C'è stato un momento in cui per esempio un gruppo di donne aveva convocato un tavolo sull'abolizionismo della prostituzione.
Mm-hmm.
Ora, all'interno del lo dico perché poi è uscito anche insomma se ne ha parlato anche nell'assemblea finale, quindi non sto dicendo cose che non sì. Si possono raccontare. Però chiaramente è un tema molto sensibile, perché tra l'altro ci sono diversi gruppi di donne, soprattutto in Sud America, come per esempio la brigata Callejera, che è un gruppo di donne prostitute, molte sono prostitute, alcune sono trans, che hanno lavorato tantissimo su che cosa vuol dire lavoro sessuale, su cosa vuol dire fare prevenzione, su cosa vuol dire fare sulla strada, insomma si sono, anche partendo da un percorso di tratta, ok, cioè anche partendo da un percorso di doppia violenza, hanno aperto un ragionamento su poi da quella che chiameremo la professione, appunto, la professione, diciamo, del sex work, no? La professione sessuale, diciamo così. E quindi c'è stato questo tavolo. Nessuna ha impedito al tavolo abolizionista, no, di riunirsi, di trarre delle conclusioni, di portare la propria, diciamo, visione, ma è stata la possibilità anche ovviamente di parlare dell'altra, diciamo, dell'altra faccia, diciamo, della medaglia, no? Che non è solo quella della tratta, ma anche quella del lavoro sessuale. Ecco, tutto questo si è svolto in un clima, ripeto, di enorme apertura, di ascolto reciproco, si interveniva, si controbatteva, si sono fatte tantissime critiche al modo in cui noi partecipanti ci siamo relazionate, per esempio, alle compagne. Cioè era, non so se riesco a rendere l'idea, ma veramente uno spazio in cui la critica, ma quella la critica seria, la critica fatta con attenzione, veniva ascoltata e anche, diciamo, digerita in qualche modo, e ci si rispondeva sempre con un altissimo, secondo me, livello di attenzione e di ascolto. E questo fa crescere tutte, nel senso che una critica, quando è fatta, come dire, sentita ed è sancita anche da un comportamento, no? Faccio un esempio, per esempio c'è stata fatta un'osservazione sul modo in cui qualcuno, insomma, aveva utilizzato alcune strutture del campo, no? Non rispettando il fatto che appunto c'era qualcun'altra che invece aveva lavorato per fare, ecco, tutti questi aspetti anche logistici, organizzativi. Immaginatevi, ti ripeto, donne che vengono da diversi paesi, 3.800 persone, una gestione impressionante, sì, è chiaro che qualcosa si perde, però ecco, il fatto di poterselo dire, ok, in maniera tranquilla, e che questa dirselo non comportava scacci e cose, secondo me è stato a me personalmente è stato un grande insegnamento, perché invece in altri,
ma la pratica casi, di politica femminista è pazzesca, per questo è proprio così dirompente.
Esatto, è questa, e questo,
cioè,
è
anche se tu vai a un'assemblea femminista, un'assemblea di donne, è completamente diversa, anche andando nello spicciolo, è completamente diversa dalle assemblee miste. Anzitutto non c'è nessuno che parla sopra, sono sciocchezze, ma in realtà non lo sono, c'è un ascolto, c'è una possibilità di esprimersi senza che nessuno ti interrompe, e già questo crea un livello di comunicazione completamente diverso. No, che poi ti permette di stare in 4.000 dentro una struttura e organizzarti.
Esatto. Lo dicevo come osservazione, perché invece credo che su questo punto noi nelle assemblee femministe si sono date negli ultimi anni, che ripeto, penso che anche in Italia si stia facendo tantissimo e ci sia un avanzamento sulla modo in cui ci stiamo organizzando. Secondo me c'è un grande passo avanti, però sull'ascolto forse ci possiamo ancora lavorare, nel senso che parlo soprattutto per le assemblee larghe, parlo per l'una di meno, insomma, credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare per liberarsi da alcuni, non parlo di assemblee femministe a cui ho partecipato in Italia, cioè, in cui mi sono sentita libera e tranquilla di parlare, parlo di assemblee molto grandi dove effettivamente a volte si potrebbe correre il rischio di tornare a modalità invece, certo, meno femministe.
Vabbè, c'è sempre, ecco, da imparare, da migliorare.
C'è sempre da imparare, no, ma infatti lo dico come osservazione, diciamo, certo, in positivo, certo. Nel senso che è qualcosa che secondo me ci portiamo e che dobbiamo un po' riprodurre. E poi invece il terzo giorno, per concludere, diciamo, il racconto, è stato un giorno di festa, e lì c'è stata tutta una produzione, diciamo, musicale, improvvisata, Stornelli, adesso non ci possiamo chiamare Stornelli perché non è quello il termine, però insomma canzoni anche molto ironiche, so. Sì. Momenti di incontro, di scambio, pranzo, c'è stata una dichiarazione finale chiaramente delle compagne zapatiste, c'è stata una bellissima diciamo rappresentazione sull'autodifesa zapatista delle donne, in cui insomma le miliziane hanno fatto una, diciamo, una sorta di coreografia in cui riproducevano il caracol. Al centro del caracol c'era prima una caracol, è una la chiocciola, diciamo, quindi una struttura, diciamo, viene esemplificata con la chiocciola, e quindi una spirale, no, che si chiude su se stessa. E al centro di questa spirale c'era prima una bambina e poi c'era una signora più grande, e anzi proprio sul rapporto intergenerazionale c'è stata una grandissima apertura, prima di tutto perché c'erano tantissime compagne grandi, anche tantissime giovani ovviamente, ma anche tantissime compagne grandi. Ci sono due compagne diciamo di un movimento di donne indigene che hanno partecipato a tutti, che erano molto molto anziane, diciamo, come età, che però hanno partecipato a tutti i momenti, diciamo, assembleari, sono intervenute e non sono intervenute in maniera impositiva, ma sono intervenute in maniera sempre propositiva, sono state ascoltate. Cioè, quindi questo aspetto intergenerazionale è stato anche sottolineato da più di un intervento. È stato sottolineato anche l'importanza di abbandonare anche una pratica, diciamo una visione abilista della vita. Ci sono state compagne che sono intervenute proprio su questo, cioè hanno fatto una replica, io l'ho anche registrata, poi spero di poterla rimandare in diretta, una replica di Il violatore restù, no? Il canto e i movimenti proposti dalla Stesis in Cile, però modificando il testo proprio a rimarcare quanto l'abilismo poi sia un altro elemento, no? Ragionando anche di intersezione, eccetera, un altro elemento di cui ci dobbiamo liberare, no? Rispetto ad alcune, sul loro, c'è un discorso sul paternalismo che a volte anche tra donne si ha quando si vede una donna disabile, quindi sulla tendenza che abbiamo a commiserarla anziché pensare alla sua forza, a come possiamo supportarla. Quindi veramente abbiamo affrontato tantissimi temi. Sì, è difficile riassumere perché, credo, ripeto, è stato un turbinio di cose, di racconti, eccetera. E quindi è perché? Perché è vero che si è parlato, ripeto, di violenza maschile, e su questo c'è stata molta attenzione a non a rimanere sempre sul punto, no? Cioè a individuare quali sono gli elementi della violenza maschile su cui bisogna ovviamente battere di più l'attenzione. Uno, ripeto a quello che ho detto prima, la consapevolezza, no? Che è quello che ci diciamo anche noi, no? Riconoscerla, la violenza maschile, e farla riconoscere. Ma poi si è parlato tanto anche dell'importanza di darsi delle strutture di autodifesa. Alcune compagne hanno appunto parlato di come si organizzano, diciamo, sui territori su questo. Noi abbiamo chiesto anche, per esempio, alle compagne terroriste come si organizzano loro, cioè cosa succede quando in una comunità c'è un uomo che compie un atto di violenza maschile o macista sulle donne. Perché dovendo ragionare di una giustizia diversa, quali sono gli strumenti che ci si può dare per una giustizia diversa, visto che la giustizia, diciamo, quella istituzionale non è minimamente soddisfacente, anche perché qualcuno ha anche posto il problema di dire: se noi siamo contro il carcere, no? Qual è lo strumento, certo, alternativo che si può pensare? Cioè,
su questo c'erano le curde, ovviamente, per esempio? Su questo magari...
c'erano le curde, io purtroppo, appunto, siccome stavo all'altro lato della comunicazione, il loro intervento non sono riuscita né a registrarlo né a sentirlo. Però loro hanno raccontato ovviamente come si sono organizzate rispetto a questo. C'era una compagna turca che ha riportato quello che sta succedendo in Turchia, sia a chi sostiene le compagne curde, sia alle donne. Abbiamo visto anche quello che è successo alla manifestazione a Istiklal Caddesi qualche settimana fa, donne che appunto erano scese in piazza contro la violenza maschile, ma anche contro la violenza maschile dello Stato nei confronti delle donne, e sono state caricate in maniera molto violenta. C'erano alcune compagne palestinesi, c'era per esempio, c'è stato un intervento, spero di riuscire a recuperarlo, di alcune donne che venivano dalle comunità indigene del Canada, che hanno raccontato un caso caso che è esploso negli ultimi anni, ma che è rimasto taciuto per tantissimo tempo, di bambine scomparse, desaparecidas, perché il governo del Quebec le toglieva alle madri, non alle famiglie, ma alle madri, in quanto indigene, quindi povere, non erano in grado di allevare le bambine soprattutto. Quindi ci sono tantissimi casi di bambine scomparse, affidate non si sa bene a chi, e che piano piano stanno emergendo. Quindi, come dire, in quel caso c'è la doppia violenza, la violenza dell'essere donne, dell'essere donne indigene e dell'essere anche donne, cioè è quello che Angelo Davis chiama appunto l'inclusione tra razza, classe e genere, no? Cioè in questi casi, quello è stato un intervento molto forte, perché poi hanno fatto anche un canto appunto in cui raccontano questa cosa. E chiaramente era nella loro lingua, quindi era difficile, poi ce l'hanno tradotto. Ecco, anche questo aspetto del canto, per esempio,
era molto presente.
Esatto, anche nella nostra pratica femminista anche è molto presente, no? Cioè, se sì. Pensa a tutti, no? È stato un elemento ricorrente in tutte le tre giornate, che ha aiutato tantissimo anche la comunicazione per chi non era, diciamo, ispanofona, o non capiva benissimo tutto quello che si diceva, insomma è stato molto 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 forte. E alla fine di questi tre giorni, diciamo che non ci si è date una conclusione, no? Perché è chiaro che era impossibile, sarebbe stato sciocco pensare di uscire con un comunicato con delle proposte da lanciare urbi e torbi, chiaramente non è questo, però diciamo il lavoro grosso è quello di continuare a tenere una rete. Tra l'altro dovrebbe esserci un incontro invece di donne sudamericane previsto a novembre di quest'anno, ma ancora non è stato lanciato, però intanto ce lo siamo cominciato a dire, veramente soprattutto per le compagne ovviamente del Sud America. Però l'appuntamento, diciamo, importante che hanno lanciato le compagne del ZLN, che è stato raccolto poi dall'assemblea finale, è ovviamente di lavorare su un 8 marzo di autodifesa, diciamo, femminista contro la violenza maschile sulle donne. E quindi questa è la richiesta, diciamo, tra virgolette, finale che è stata lanciata e che è stata accolta ovviamente da tutti i gruppi che erano presenti alla giornata finale, come un momento anche di ripresa di un 8 marzo, diciamo, di lotta, no? Sul tema appunto della violenza maschile. Quindi sì, sono stati tre giorni molto molto intensi. Però questo tema, diciamo, di uno spazio aperto e in cui le compagne zapatiste hanno volutamente fatto un passo indietro, nessuna di loro ha, diciamo, partecipato attivamente, nel senso intervenendo alle assemblee, si sono volute porre in una posizione di ascolto, lasciando, diciamo, campo libero a tutte le realtà che intervenivano. E questo secondo me è stato anche un gesto molto molto bello, nel senso che noi, nel senso, mi metto nella loro posizione, noi vi stiamo dando questo spazio, vi diamo questo spazio sicuro, adesso sta anche a voi, certo. Come dire, organizzare e fare delle proposte che anche noi poi possiamo raccogliere nelle nostre realtà, nella nostra lotta quotidiana. Quindi a me è piaciuto molto, ecco, questo modo di porsi in qualche modo.
No, guarda, certo. Hai fatto un racconto veramente veramente esaustivo.
Spero che sia stato comprensibile.
Sono piena di invidia. Perché deve essere stata una, non so, un'esperienza fantastica e che sì, dà molta forza. Non so se hai capito che con un po' di eleganza sto cercando di chiudere, perché tra 10 minuti comincia la conferenza stampa.
Certo,
scusami,
certo. Anzi, scusate la lungaggine.
No, va benissimo.
Era difficile, diciamo.
No, io però quello che ti chiederei, insomma, insieme poi anche altri compagni che stanno lì in Messico, che hanno partecipato, di organizzare, a parte, insomma, oggi ci hai raccontato veramente tanto, ora sentiamo anche delle voci che sono state registrate direttamente lì, però io, insomma, ti chiederei di risentirci, rivederci, organizzare uno spazio, insomma, so che tu hai anche delle cose registrate e per sentire le voci direttamente da lì, insomma, sarebbe importante.
Sì, prendiamo le registrazioni, le commentiamo, sentiamo anche i compagni da lì, le possiamo chiamare in diretta, le traduciamo in diretta, Ma sì, perché insomma è come dire, è questo poi il lavoro che dovrebbe eseguire un incontro del genere, no? Cioè mantenere anche vive delle relazioni sentendosi a vicenda in qualche modo, e quindi assolutamente d'accordo, speriamo di riuscire a farlo presto.
Ma anche creeremo magari degli spazi durante la settimana in cui manderemo, insomma, penso per mesi per mandare, però fare una giornata insomma dedicata proprio a questo, sentendo magari anche altre compagne da lì, vediamo un po' come magari le registriamo, insomma, poi chiamiamo noi come fare e continuarne a parlare. Io intanto ti ringrazio per insomma averci, vorrei dire, introdotto, ma in realtà insomma parlato di queste tre giorni, di averci anche rimandato le tue sensazioni, insomma ti sento veramente forte ed entusiasta, quindi ce ne rimanderai anche un po' a noi. Vorrei ricordarti di finanziare, hai fatto il radioabbonamento?
Ho fatto il radioabbonamento, sì, ma guarda, lo posso anche rifare, guarda, non c'è problema, volentieri.
Ma lo chiedo,
no, però
sosteniamo, che...
no, a parte gli scherzi, no, a parte gli scherzi, il radioabbonamento è importantissimo. E chiudo con questa cosa, io ho, ecco, l'unica cosa che mi sono permessa di fare nel gruppo, diciamo, delle comunicatrici, ho raccontato l'esperienza della radio, ovviamente tutte super entusiaste, perché è una radio che esiste dal 77, non c'è, cioè praticamente è un caso rarissimo, ed esiste in maniera organizzata, quindi ovviamente ecco, per chi ci ascolta o per chi si è messa o messo in collegamento adesso, è un patrimonio, cioè
enorme
e che va sfruttato pure, cioè chiamate la radio, telefonate, sostenetela e utilizzatela, fatela, perché è il nostro strumento e non ce ne abbiamo altri, nel senso che abbiamo riflettuto tanto sui media, poi ne parleremo, ma insomma ecco, non c'è una cosa uguale al parlare.
Va bene, io ti ringrazio. Niente, ormai se troppo che non parlavi per radio non ti fermiamo più. No, ma va benissimo, è che a mezzogiorno comincia la conferenza stampa.
No, vi lascio la conferenza, che è importantissima quella.
Va bene, ti ringrazio e ci riaggiorniamo ovviamente. Grazie.
Grazie a te, ciao.
Just a girl and she's on fire. Allora, no, in realtà mi dispiace di aver interrotto un po' così l'intervento della compagna, che ormai ci aveva raccontato insomma tutte le giornate. Direi che intanto che aspettiamo che cominci la conferenza stampa, magari ci andiamo ad ascoltare qualche intervento che è stato pubblicato su una radio. Radio Amilzinco, scusate la pronuncia. Ringraziamo la compagna che ce l'ha tradotta, io non sarei mai stata assolutamente in grado. Ci sentiamo il primo, ora è un intervento dall'Argentina.
Il mio nome è Cody, sono di Mendoza.
Sì, ciao, niente, ho messo al contrario, ora ci sentiamo l'Argentina. Ho mandato prima la traduzione.
Incontro internazionale. Radio Comunitaria 1507 FM.
Mi nombre es Leila, soy del sur de Argentina. Estoy en Antena Negra TV.
Mi nombre es Cody, soy de Mendoza, Argentina. Faccio parte de una organización que se llama Furia.
Nosotros acompañamos también este saludo y
estamos por una ligación para la educación, somos solo universitarios, abbiamo el colectivo universitario en Mendoza, ma abbiamo anche tante altre lotte dentro il movimento femminista in Argentina, que en questi anni è stato molto forte, molto partecipe nella nostra città.
Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires,
quella che è stata la mobilitazione sull'aborto,
hablar de todo lo que pasa en el resto del
territorio. Siamo un gruppo autonomo che non dipende da partiti, da noi la militanza in Argentina spesso dipende da partiti, noi siamo praticamente in Mendoza l'unico collettivo universitario che non mujeres, dipende dai partiti, dici, travesti, facciamo trans, fatica a organizzarci, ma
credo che per a livello accademico
è uno spazio molto patriarcale, anche gli ambienti che dovrebbero essere riservati alle donne sono permeati molto dal patriarcato, ma
principalmente los valores,
riusciamo comunque a organizzarci, articoliamo sicuramente, ci articoliamo con altri spazi anarchici, spazi autonomi. In questo momento appunto stiamo attraversando dall'anno passato la lotta per l'aborto legale, l'anno scorso ci sono state molte occupazioni nell'università anche a livello nazionale, attualmente abbiamo una lotta sul territorio a Mendoza.
No buscar la igualdad como es nosotros, sino cambiarlo todo.
Legge che riguarda
crear un sistema que sea más justo,
una lotta popolare che va avanti da molti anni, ma pochi giorni fa
che non tenga tanta
è stata modificata. E in questo momento appunto le compagne, le mie compagne che sono qua stanno anche facendo comunicazione rispetto a questa lotta, perché non è appunto fa parte delle tante lotte distinte che sicuramente riceviamo all'università, ma poi attraversiamo le altre lotte degli spazi che abitiamo. Dall'altro punto di vista, da un'altra parte, facciamo un lavoro anche verso spazi più popolari, costruire spazi sicuri soprattutto dove possiamo prenderci cura di noi stesse, perché ci costa molto, è difficile. Collettivi che riguardano anche il personale, su logiche anche di prendersi cura, in maniera affettiva tra di noi, e poi appunto confrontarci con altri spazi per costruire spazi anche grandi. Ultimamente con altre 40 compagne abbiamo formato un collettivo culturale in un'occupazione e anche con altre realtà. La nostra proposta comunque è sempre articolarci con le lotte collettive per riuscire a tirare fuori appunto il macio da questi spazi e anche confrontarci a livello internazionale come spazi come questi e riuscire a creare appunto questa sorellanza, questo confronto intersezionale anche rispetto all'Argentina, dove spesso c'è un femminismo molto borghese che esclude moltissime lotte. Quindi grazie per questo spazio e un saluto a tutte le compagne e compagni che lottano.
E questo era un contributo dall'Argentina. Adesso io andrei a sentire un contributo invece dal Brasile.
Secondo incontro internazionale di mujeres che luchan, Caracol de Morelia 2019. Radio Comunitaria 1005, 107 FM.
Me chamo Yashoda.
Mi chiamo Yashoda, sono del Brasile, del sud del Brasile. Uno stato di popolazione in maggioranza bianca, ma che tiene tantissimi migranti, tantissima migrazione da Africa, da Haiti. Io faccio parte di una comunità, Quilombola, che si chiama Quilombola Morada de la Paz, che comunque è una comunità negra, e noi ci organizziamo per lottare ricorrendo alla forza dei popoli. Abbiamo un motto che possiamo cadere, possiamo perdere, ma non possiamo desistere, non ci possiamo arrendere, giammai arrendersi. Quindi le strategie che usiamo sono i mezzi di comunicazione molto semplici,
radio comunitarie,
trasmettendo dalle nostre terre. È molto importante per tutte le donne del mondo, nei luoghi dove sono,
che stanno ouvindo questa comunicazione,
soprattutto quelle che hanno la possibilità di questa comunicazione, di non arrenderci, di continuare per noi, per le nostre figlie, per le nostre madri, per le nostre nonne.
Continuare
è un dovere che abbiamo, perché siamo delle sopravvissute, e come sopravvissute sappiamo molto bene in che modo ci possiamo salvare, e quindi questo vuol dire che non ci possiamo mai, non ci possiamo assolutamente arrendere.
Adesso passiamo invece a un audio dal Cile.
Nacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia 2019. Radio Comunitaria 1005, 107 FM.
Il mio nome è Carla Vinces López, vengo dal Cile e vengo in rappresentazione di un'organizzazione Mapuche della città. Sono qui per fare da occhi e orecchie per le mie compagne che non possono stare qui e per condividere la voce e l'esperienza delle, soprattutto delle donne zapatiste, che per noi sono un grandissimo esempio da seguire per raggiungere un femminismo reale e un femminismo indigeno. Noi in questo momento stiamo passando per un momento molto forte a livello politico nel nostro paese, ma le donne mapuche hanno sempre avuto un momento forte politicamente nel nostro paese, dove sono state perseguitate, hanno sofferto razzismo, classismo e tutte queste cose. Come organizzazione di donne siamo state più che altro nella zona, nella lotta sull'economia, per far sì che le donne non siano dipendenti dagli uomini nel sistema economico. Quindi ci organizziamo mercati dove le donne possono vendere le loro cose e possono far conoscere anche la cultura mapuche nella città. La gioia di stare qua è poter condividere lo spazio di qua e farci venire ancora più voglia di far sapere che nel mondo intero le donne si stanno organizzando. Molte grazie.
Che nel mondo intero le donne si stanno organizzando.
E questo era il Cile, queste sono alcune degli interventi audio che vi stiamo mandando, che abbiamo registrato, ma come abbiamo detto, insomma, ci sarà spazio ampiamente per tutte le registrazioni, sia che ha riportato la compagna dal Messico, sia insomma che recupereremo dalle varie radio sudamericane, dalle varie compagne. Insomma, intanto ci sentiamo un assaggio di adesso passiamo alla Colombia.
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia 2019. Radio Comunitaria 1507 FM.
Mi nombre es
El mio nome è Julia Trichampre, vengo dalla Colombia.
Desde Colombia.
Dal municipio di Toribio, appartengo al progetto NASA, cercando il Dia della Comunità di una comunità indigena locale. Nella comunità siamo organizzati, ma stiamo lottando contro le politiche del governo di Duque, che ci vuole sterminare, ci vuole portare via dai nostri territori per appropriarsi delle risorse naturali, che invece per noi sono luoghi sacri, la laguna, i sentieri, le montagne. Sono i nostri spazi di vita. Lottiamo contro la violenza, lottiamo contro i massacri che abbiamo, contro le persone e gli omicidi selettivi. Due mesi fa abbiamo perso la nostra compagna Cristina Battista, che era Nehuez, autorità del territorio. Lei faceva un lavoro molto importante con la comunità, però specialmente con le donne, la guardia.
Las masacres que se están dando y
pensando nei diritti, reclamando i diritti, facendolo conoscere che noi donne fossimo coscienti che un giorno saremmo arrivate alla libertà. Una donna molto umile, molto aperta di mente, Cristina, imprenditrice.
Neues, autoridad del territorio, quien venía haciendo un trabajo muy importante con la comunità.
Quello che è successo con lei è stata una morte da parte dei gruppi armati. Lei è uscita di casa per andare appunto alla guardia che stavano massacrando ed è stata uccisa anche lei. Abbiamo chiaro che chi l'ha uccisa lo ha fatto in una forma di repressione contro la comunità per delegittimare le autorità indigene che fanno parte dei nostri territori, della nostra comunità e che noi riconosciamo perché sono quelle che lottano per noi, che si prendono cura di noi e segnano il passo della comunità.
E bueno, tenemos claro de que
menziono molto la compagna Cristina perché lei aveva cominciato questo lavoro con le donne. Abbiamo organizzato il movimento del pensiero delle donne del Toribio e lei è stata la fondatrice.
Sueñan también con la comunidad.
Lei faceva un lavoro di informazione a tutto tondo, richiamando la gente, facendo capire il problema che stavamo vivendo. Quando ha cominciato questo lavoro sono cominciate ad arrivare le minacce che dicevano che chi stava orientando e chi stava dicendo, e stavano dicendo per esempio che coltivavamo marijuana.
Y emprendimos a hacer un trabajo en las veredas, a concientizar, a llamar a la gente, a decirle que nos uniéramos,
che non erano importanti i simboli e le autorità indigene non avevano valori, che quando si viene riconosciuti come popolo questo basta,
donde las amenazas, dicen que quien esté
e invece bisogna proprio appunto che si levassero questo zaino indigeno,
por ejemplo,
e sono sempre chiaramente effettivi militari che ci minacciano,
que hay que fortalecer la autoridad,
e questo lavoro il movimento per le donne abbiamo appunto accompagnato le famiglie come lavoro con le donne, abbiamo comunque accompagnato le famiglie, le abbiamo sostenute, le abbiamo accompagnate in queste lotte resistendo, unendoci e appunto partecipando a quello che succede all'altro, e questo è quello che facciamo come movimento di donne, al di là della teoria, e la necessità di organizzarci è venuta non solo dalla situazione che stiamo vivendo, perché da una parte se è vero che il governo ci opprime, dall'altra parte noi non ci davamo valore. Come donne eravamo abituate a essere oppresse dal sistema patriarcale e a non darci valore. Il sistema patriarcale è arrivato dalla colonizzazione e che ha costato molto alle donne imparare il proprio valore, e quindi abbiamo lottiamo anche contro questo che intorno a me esiste.
Nos intimida también a veces entre nosotros mismos non nos valoriamo,
cercando di fare in modo che il discorso delle donne sia un discorso che a cui gli altri facciano parte. Se si vede il discorso delle donne sempre molto carino, così festeggiato, ma poi nella quotidianità viviamo sempre la stessa violenza, la stessa condizione, maltrattamenti, violenza fisica, violenza psicologica, discriminazione sociale, che è un problema pesante nella nostra. In Tiribio occupa il secondo, il secondo problema, la violenza in Tiribio a livello del paese. Quindi tutte queste situazioni forti che a cui dobbiamo rispondere invece uscendone e ricordandoci che siamo capaci di stare negli spazi, che abbiamo la capacità di essere sindache se vogliamo o governatrici e di stare in questi spazi di decisione. Quindi questo è il motivo, ma principalmente il motivo è la difesa della vita, la difesa della vita, il futuro che si vuole per i bambini che ci stanno camminando dietro, e quindi crediamo in un futuro dove non vogliamo che le altre generazioni stiano ricevendo tutto quello che stiamo ricevendo noi, anzi forse anche più forti, dove veniamo esclusi, dove militarizza i territori, non rispetta realmente l'autonomia.
La difesa della vita è il futuro che si quiere per questi bambini che vanno camminando dietro.
E questo era un intervento dalla Colombia, e chiudiamo con l'ultimo intervento dal Messico, da Guadalajara, scusate, niente, purtroppo con le lingue è una tragedia, e chiudiamo con l'ultimo intervento.
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia 2019. Radio Comunitaria 1507 FM.
Nosotras somos de la Red de Existencia Lésbica de Guadalajara, Jalisco.
Noi siamo della Red de Existencia Lésbica de Guadalajara, Jalisco, in México, e crediamo che abbiamo bisogno di spazi per donne lesbiche, per generare reti, alleanze, rete d'appoggio dove possiamo convivere tra di noi e generare controproposte davanti alle oppressioni che viviamo ognuna di noi. Quindi da questa rete collettiva abbiamo generato incontri per visibilizzarci tra di noi, e crediamo che a livello statale e a livello locale è fondamentale e importante che donne lesbiche possiamo articolarci di maniera separatista e di maniera articolata per poter generare una rete di appoggio importanti, con cui possiamo accompagnarci contro tutti i tipi di violenza quotidiana che viviamo tutti i giorni. La nostra proposta politica è del separatismo. Questi sono spazi esclusivi per donne lesbiche e lesbiche, ma che ci permetta la riflessione a cominciare da noi, del nostro modo di sentirci verso la violenza, del nostro essere donne lesbiche. E quindi creare spazi fisici, ideologici, teorici, dove possiamo manifestarci noi stesse. Tutte queste riunioni e questa visibilizzazione verso noi stesse è proprio per generare esistenza lesbica. She's just a girl and she's on fire,
hotter than a fantasy. E quindi alle 12 e 11 minuti chiudiamo questo spazio sul secondo incontro internazionale femminista di donne che lottano. Speriamo insomma sia stato interessante, per me, per noi lo è stato. E adesso proviamo a risentire.